Ed eccoci di nuovo qui, una nuova puntata di On The Rock.
Ciao,
siamo
a tutti.
Sempre noi, io sono Andrea, stavolta Bianchi.
Andrea Bianchi questa volta
fatto
in
il cambio.
Studio. C'è stato un cambio.
Sì, infatti in regia troviamo Andrea Guerriero e qui con me
Chiara Tolardo.
Ok, oggi di cosa parliamo? Abbiamo scelto un tema così vasto che non basterebbe una puntata, ma noi
esatto,
cerchiamo
ce
di
la
farlo
faremo.
Entrare dentro.
Concentreremo tutto in quest'ora.
E il tema è sul rock and roll. Parliamo di rock and roll, parliamo quindi di tutti gli artisti che hanno fatto la storia e voglio dire questa frase d'effetto, anche perché poi la spieghiamo.
Vai.
Il rock and roll che deriva da tra ballo e sesso, il rocking e rolling. Ok, abbiamo detto che dovevamo spiegare questa frase e spieghiamola subito.
Vai.
Allora,
ti seguo.
Ho letto un po' in giro. Il rock and roll deriva anche come termine da appunto questa frase che diceva rocking e rolling.
Spieghiamo cosa vuol dire.
Cosa vuol dire?
Rolling,
vuol dire
che incuriosisce un po' il rolling.
Il rolling.
Che il rocking.
Pensa un po' che c'erano addirittura anche dentro il rock and roll delle allusioni ai balli e delle allusioni al sesso.
Come sempre.
Ovviamente. Una delle canzoni che ha fatto, diciamo, è stata da precursore di questa, di queste allusioni, queste, è Good Rocking Tonight, che appunto all'interno aveva queste nascoste, queste allusioni
queste
al
allusioni.
Sesso. E però spiegando appunto cos'è il rock and rolling, era una frase, diciamo, che veniva usata dai neri per indicare balli e sessi. A questo punto il termine rock and roll dove nasce? Nel 1951 in un programma radio.
Un programma radiofonico
del DJ Alan Freed, che il famoso
DJ, sì, molto famoso, sì.
Alan Freed, vabbè, magari qualcuno lo conosce. E questo DJ aveva fondato questo programma che si chiamava The Moon Dog House Rock and Roll Party.
Che sarebbe?
Che ovviamente
La libera interpretazione sul titolo.
Questi titoli sì, enormi. Noi ci chiamiamo, noi il nostro programma è On the Rock, questi invece avevano questi titoli e qui viene usato per la prima volta il termine rock and roll.
And roll, quindi viene usato per la prima volta, va bene. Ok,
quindi,
adesso per introdurre il rock and roll ci sentiamo una canzone che è conosciutissima, sicuramente tutti avranno sentito una volta nella vita, Rock Around the Clock di Bill Haley and His Comets, che il nostro regista sta introducendo,
ecco.
E adesso ci andiamo a sentire Rock Around the Clock.
Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock
strikes 12, we'll cool off and start a rock.
E adesso andiamo con Chuck Berry, un altro protagonista del rock and roll e a detta di molti colui che inventò il rock.
Sì, a detta di molti anche di John Lennon. Infatti John Lennon dice che se si fosse tentati di dare al rock and roll un altro nome si potrebbe chiamarlo Chuck Berry.
Ah, addirittura, proprio l'apice del rock and roll. Quindi,
che mi dici su Chuck?
Ti dico che probabilmente fu l'inventore della scala pentatonica double stop. Che cos'è?
La fantastica scala pentatonica double stop.
Sei più tecnico. Questo double sta per?
Double sta per due note. Penso che siano queste due note.
Quindi sarebbe una scala pentatonica suonata con due note?
Con due note contemporanee. Solitamente la scala pentatonica si fa una nota alla volta e lui invece, evidentemente. Sì, la proverò poi sulla chitarra per vedere come funzionerà.
E un'altra invenzione, se vogliamo, fu quella del duck walk, cioè il passo dell'anatra, che fu poi ripreso dal chitarrista degli AC/DC.
Ma no.
Tutti pensano che il chitarrista degli AC/DC sia stato il precursore di questo movimento, invece no, è stato Chuck Berry. E in alcune occasioni viene un passo che viene ripreso addirittura anche da Michael Jackson. Quindi pensa un po'.
Michael, sì. Va bene.
Quindi c'è da dire che Chuck Berry però è un personaggio un poco particolare, perché ebbe dei parecchi guai giudiziari nella sua carriera, che infatti portarono la sua carriera ad una durata di soli tre anni. Sì, dal 55 al 58, perché
povero
appunto
Chuck.
Nel 59 viene arrestato per abusi su una minorenne.
E lì non può fare più nulla.
Esatto. Quindi fece. Dimmi.
No, ti sto dicendo, hai parlato della fine. Parliamo dell'inizio,
infatti. Dicevo, si fece inizialmente conoscere esibendosi nei locali con ballate e blues. Ma si avvicinò successivamente alla musica country, che era la musica più popolare presso la popolazione bianca.
Esatto, e infatti uno dei suoi pezzi che fu più accettato era Maybelline, nel momento in cui lui presentò questo suo disco blues,
esatto,
fatto di pezzi blues con questo country che, se non mi sbaglio, ci stiamo anche sentendo in
sottofondo.
Certo,
di sottofondo. E quindi
adesso andiamo con la canzone, va?
Sì.
Una
canzone?
Delle più famose di Chuck Berry, che è Johnny B. Good.
Go!
varie vicende giudiziarie, appunto, tornò sulla scena musicale negli anni 70 e collaborò con molti artisti, continuando però a essere sempre perseguitato dalla giustizia.
Giudizia.
Si sa che il lupo perde il pelo, purtroppo, ma non il vizio, quindi questo è il caso. L'influenza che ebbe nel rock and roll fu quella di ridefinire il rhythm and blues, sviluppando elementi che sarebbero poi diventati dei caratteri connotanti del rock, come dei riff chitarristici che, se non proprio tecnicamente impeccabili, però furono comunque presi ad esempio di molti chitarristi.
Sì, infatti nel rock and roll ci sono un po' queste sporcature, queste cose
proprio sono caratteristiche del rock and roll, ci piacciono,
se no non vanno bene.
Incorporò infatti anche degli effetti elettronici che furono appunto i primi effetti elettronici. Poi i contenuti delle sue canzoni erano molto attuali per l'epoca, infatti erano rivolti alle nuove generazioni, infatti citava nei suoi testi balli scolastici, auto veloci, la vita
quindi
di scuola,
si
esprimeva quindi presso le generazioni più
andava ai giovani
più recenti. E quindi adesso ci sentiamo?
Sentiamo una delle sue canzoni che, visto che il rock and roll gli piaceva così tanto, voleva addirittura sostituirlo alla musica classica, e di questo parla nel prossimo pezzo, Roll Over Beethoven.
Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over Beethoven, 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 dig to the rhythm and blues.
Giornata scatenata oggi, scatenata, e ci continuiamo.
Ci stiamo scatenando anche.
Esatto, anche qui in studio. Ci continuiamo a scatenare con un altro pezzo fondamentale del rock and roll, Bo Diddley, che praticamente è stato uno degli precursori, uno
del
che
rock roll,
del rock
esatto.
and roll. Sia per il suo ruolo chiave nella transizione tra il blues e il rock, sia perché ha dato le sue influenze ad artisti come Eric Clapton, Jimi Hendrix, i Rolling Stone,
Buddy Holly.
Tutto questo appunto ha provocato in lui questa fama, e non solo, ti dico di più.
Cosa mi dici?
Ti dico
cosa
che
mai?
Una curiosità divertente, mi ha divertito molto. Buddy Holly si costruiva lui da sé le chitarre, o meglio, se le personalizzava, autoprodotte, ed erano abbastanza di forma strana, perché chitarre rettangolari e, una cosa che ti piacerà tantissimo, avevano anche la pelliccia.
Ah, sì, questa cosa infatti, oddio, se è pelliccia sintetica sì, ma se non credo che fosse.
Qui mi metti in difficoltà perché io non ho idea se fosse, però
può piacermi come
avevano cosa, erano abbastanza appariscenti, c'è da dire.
Certo.
E tra le varie cose è molto conosciuto anche per i suoi ritmi simili un po' alla rumba.
Alla rumba?
Sì.
Io ti dirò invece che lui nasce nel Mississippi, ma si forma a Chicago e si approccia dapprima al violino per
al
poi
violino.
Essere affascinato dalla chitarra e addirittura lui dà vita appunto ad un ritmo che è definito Hambone, ovvero una versione estrema del ritmo boogie scandito da un incedere sincopato. Ma oltre a questa anche altre innovazioni, come ad esempio l'uso di distorsori e riverberi, ne fecero un po' la sua fortuna.
Quindi è lui che ha messo su insomma questo...
Esatto, questi effetti che poi furono utilizzati, ne abbiamo già parlato nella settimana scorsa, nella psichedelia americana. La sua carriera musicale fu però, cioè, ebbe una profonda battuta d'arresto negli anni 70 quando si trasferì in New Mexico per fare il vice sceriffo. Pensa un po',
no.
Gli viene l'idea di fare il vice sceriffo per movimentare evidentemente la sua vita, voleva un po' d'azione forse, non lo so.
Va bene.
E adesso invece ci andiamo a sentire un suo pezzo molto conosciuto che si intitola I'm a Man.
At the age of five I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M. Down the Kansas doom, bring back the second cousin, Little John the Conqueror. My man, spell him A. Can't resist. I'm a man. I spell him A.
E dopo questa sincope di Bob Diddley,
sì.
Ripartiamo dicendo che appunto ebbe la sua carriera musicale una battuta d'arresto, ma fu ripresa negli anni Ottanta con un ritorno sulle scene.
Quindi
benché
lui,
all'inizio,
fammi capire, diventa sceriffo, poi
vice sceriffo, poi si stanca,
poi si stanca nuovamente,
si stanca troppo,
ha detto troppa azione.
Ritorniamo al rock and roll, sì.
Okay.
E quindi negli anni Ottanta c'è questo ritorno che, benché all'inizio sembra essere solo un tentativo abbastanza fugace,
sì,
di risuscitare la sua carriera, negli anni 90 si ripropose sulla scena con ben 4 nuovi album, sia di ritorno rock and roll, sia anche, se vogliamo, di aggiornamento ai sound contemporanei.
Beh,
si era perso un pezzo.
Sì. Non avevo.
Nei suoi pezzi era solito raccontare in maniera sarcastica e irascibile storie senza senso, di cui egli era il protagonista. E si faceva accompagnare anche dall'uso di maracas durante le sue esibizioni. Questa era una particolarità dei suoi spettacoli.
Rock and roll latinoamericano.
Infatti la prossima canzone che stiamo per proporre agli ascoltatori ha un tema particolare, diciamo, un po' troppo particolare.
Esatto, perché parla di un amore voodoo per zombie della giungla, ecco. E lui usa la chitarra come un violino, un po' tipo la psichedelia della...
Esatto, diciamo che è un precursore anche non solo del rock and roll, ma anche della psichedelia, dell'uso forse di qualche sostanza, ma vabbè, queste sono ipotesi nostre.
E quindi mandiamo il pezzo, che si intitola Who Do You Love. When you say goodbye, yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day. When I die, well, you give me all your loving and your dirty loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day. When you say goodbye, yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. When you say goodbye, yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day. When I die, well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day. When you say goodbye, yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day. When I die, well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day.
C'è stato purtroppo un problema tecnico, diciamo. Sì, abbiamo anticipato una canzone di Buddy Holly che comunque dovremmo presentare adesso, quindi esatto. Abbiamo semplicemente anticipato una canzone di questo cantante che ebbe una carriera che iniziò molto presto, durante gli anni del liceo, per poi proporsi nei locali del sud-ovest degli States, inizialmente nel genere country, quindi pure lui inizia con
tutti
il country,
da questo,
esatto, country
filone,
o blues, a seconda che fossero neri o bianchi.
Ah, ecco.
Sì, perché infatti il country era un genere riservato ai bianchi, mentre okay. Il blues aveva una derivazione appunto
nera,
dalla popolazione
nera, music,
esatto,
diciamo.
Dalla black music. Quindi egli formò un gruppo denominato The Crickets, con cui firmò un brano, That'll Be The Day, che è quello che abbiamo appena sentito, che lo portò al successo. Parallelamente portò avanti anche la carriera da solista, per la quale si rese popolarissimo alla pari addirittura di Elvis.
Oh.
Questo perché entusiasmava e scatenava nello stesso modo il pubblico. La sua carriera, nonostante avesse un aspetto molto meno trasgressivo di quello di Elvis, esercitava più il fascino del bravo ragazzo, se vogliamo.
Buddy Holly, esatto. Erano i due estremi.
Esatto, molto contrapposti. La sua carriera però finisce bruscamente a 23 anni in seguito ad un incidente aereo in cui morì anche un altro grande esponente del rock and roll, Ricci Valens.
Ci ascolteremo dopo qualcosa di Ricci Valens.
Racconteremo la storia nel seguito.
Brevemente la storia. Buddy Holly, che viene citato anche in vari film, più che citato, in realtà hanno fatto un film su Buddy
Holly.
Sulla
storia di Buddy
Holly.
Che
si chiama Buddy Holly Story. Fa una presenza nel film La Bamba, che è appunto un film di cui parleremo
tratto
dalla canzone di Ricci Valens, e ancora influenza molte rockstar, tra cui i Beatles, che ripropongono delle
sue cover.
Esatto, cosa molto a me mi interessa molto, in Pulp Fiction praticamente viene girata una scena con l'attore Steve Buscemi, che interpreta un cameriere che è vestito con gli abiti classici di Buddy Holly. Esatto. Prossima canzone, abbiamo detto che l'abbiamo già fatta sentire, quella di Buddy Holly, quindi recuperiamo.
Riproponiamo, esatto.
Ed eravamo rimasti a Bo Diddley con Who Do You Love?
I walk 47 miles of barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? Who do you love? And I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode around the town, use a rattlesnake whip. Take it easy, Arlie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Wagon flew, hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, ooh, wee, boy, you know I understand. Who do you love, honey? Who do you love? Who do you love?
Perfetto, abbiamo ascoltato anche Who Do You Love di Bo Diddley. Carina, carina, bella. Ricordiamo i nostri contatti, ricordiamo
sì,
dove
certo,
ci possono ascoltare gli ascoltatori.
E prima o poi anche interagire, no?
Esatto, perché stiamo provvedendo con la creazione del gruppo Facebook, la nostra mail poi ve la diremo, e comunque siamo in onda su ondequadre.polito.it,
esatto, radio del Politecnico,
radio del Politecnico di Torino, ricordiamolo se no ci... che più? Ah, ascoltate i nostri podcast sempre su ondequadre.polito.it nella sezione radio podcast. Noi siamo ovviamente sotto la lettera O.
Oh, on the rock. Ok, e adesso continuiamo sull'onda del rock parlando di un altro artista che fu citato come fonte primaria di ispirazione di molti altri artisti di successo, come ad esempio David Bowie, Freddie Mercury, Rod Stewart, e fu l'idolo anche di molti altri, quali James Brown, Bob Dylan, Mick Jagger, Paul McCartney, ma soprattutto...
Sono in trepidazione.
In trepidazione, ti stavo per dire che Jimi Hendrix addirittura fu reclutato come chitarrista della band di questo artista,
allora,
e ne prese anche... Che addirittura il look, ereditò lo stile, i baffi lunghi, gli abiti sgargianti. Comunque non ti voglio far tenere adesso più sulle spine,
dai.
Ti dico che questo artista si chiama Little Richard. Quindi siamo Little arrivati. Richard, e che dire, quindi diciamo che due aspetti contraddistinsero l'esistenza di questo personaggio, cioè la musica e la religione. Il primo approccio alla musica risale ai tempi delle superiori, in cui si esibiva nella banda della scuola suonando il sassofono. La sua carriera ebbe ufficialmente inizio nel 51, giusto? Con uno stile
sì.
che si avvicinava però molto di più al gospel.
Al gospel, sì, perché lui in realtà aveva... questo, sì, questo suo stile in effetti è un po' inquietante, un po'... No, ho visto un suo video, è abbastanza inquietante, mentre suona con tutto truccato, con questi abiti.
È un precursore del glam.
E quindi, esatto, andava più. Però poi nel 55 si avvicinò di più a un tipo di musica un po' diversa dal gospel, perché il rhythm and blues, boogie woogie, arrivò anche nel rock and roll, dove ovviamente trovavamo dei ritmi più veloci, delle percussioni forti, il sassofono che fancheggiava.
Esatto, mi sembra un gospel un po' sopra le righe, forse.
Esattamente,
per via degli spasmi e gemiti che contraddistinguevano le sue performance.
Avevo letto tempo fa, da qualche parte, che Little Richard appunto si sentiva un po' chiuso nelle registrazioni, non poteva esprimersi così come si esprimeva nel live. Allora, dando vita a questo nuovo genere, questa non te l'aspettavi.
No, addirittura, questa non me l'aspettavo, infatti, mi è colto di sorpresa.
Adesso. E quindi cominciò con questa musica. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare subitissimo Tutti i frutti di Little Richard. Bam bam to the boot, oh boot.
Richard, e adesso te la dico io una cosa che non sai, cioè che una particolarità delle sue esibizioni fu che gli spettatori di colore si mischiavano ai bianchi, e questo era insolito e inedito, perché in quel periodo in America vigevano le leggi razziali molto severe, che prescrivevano che nei luoghi di pubblica aggregazione dovessero esserci delle zone separate riservate ai bianchi e ai neri.
Quindi lui fu il buon samaritano di turno.
Esatto,
che andò
riuscì a unire le due razze. E questi episodi scatenarono anche le reazioni di diverse associazioni razziste. Penso un po', c'erano anche associazioni razziste all'epoca. Soprattutto nel sud dell'America, le quali mandarono in onda addirittura degli spot in TV con la finalità di mettere in guardia la popolazione, affermando che il rock and roll è una parte di un complotto comunista.
Complotto comunista, no?
Questa frase è molto sentita anche oggi. Vabbè, tralasciamo. Che danneggiava i valori morali della gioventù americana. E era quindi una musica immorale che avvicinava le persone di razza diversa, questo assolutamente.
Quindi era proprio una cosa assolutamente. No. E invece
con la sua musica suscitava quindi questo questo sentimento di aggregazione tra le due razze. Inoltre non era questo soltanto la pietra dello scandalo, cioè il motivo che suscitava tanto scalpore. Sì, era il suo look spregiudicato, che poi fu quello anche di Jimi Hendrix, che era composto da abiti molto sgargianti, colorati, esagerati per l'epoca.
Sì, un po' quelle cose.
E anche per via della sua pettinatura imbrillantinata e persino, come dicevi tu, anche il trucco sugli occhi.
Esatto,
ecco.
Sì, questo... Sì, in effetti, come ti ho detto prima, era un po' inquietante effettivamente
per l'epoca.
Però va bene. E dopo tutto questo anche lui ha avuto il suo... Ha lasciato la musica.
Anche lui, come Bob Dylan. E cosa si è dedicato lui? Si è dato a una vita d'azione nei panni,
esatto,
di un vice sceriffo.
E invece lui, da buon samaritano quale era, unificatore delle razze e tutto il resto, è diventato predicatore in un'università cristiana.
Questa non me l'aspettavo, non me la sarei mai aspettata.
E a proposito di Little Richard, Lucille. Siamo quasi a metà puntata e, come di consueto, dopo aver sentito gli urletti e gli sfoghi di Little Richard, partiamo con la nostra rubrica.
Esatto,
New Sounds. Oggi per New Sounds
ci propone
gruppo bellissimo. Ovviamente rock and roll, mettiamo a confronto la musica di una volta con la musica di oggi. Questo gruppo rock and roll che si chiamano The Baseball.
Sì. Cosa hanno a che fare?
Cosa hanno a che fare rock and roll? Semplicemente loro prendono una canzone di oggi, un qualsiasi pezzo, può essere un pezzo di Lady Gaga, un pezzo di Rihanna, hanno fatto delle hit abbastanza importanti tipo Umbrella di Rihanna, e cosa fanno? Le trasformano in rock and roll.
Ma vedi, io non l'avrei mai immaginato.
Quindi,
che si potesse trasformare una canzone di Rihanna.
E invece,
sono curiosa di andarle a sentire.
Esatto, ti dirò, sono molto 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 più belle dell'originale, almeno secondo il mio modesto parere. Poi
vediamo, allora ascoltiamola questa.
E loro si presentano in questi video tutti vestiti alla Elvis, con questo ciuffo all'indietro,
i basettoni,
esatto, proprio video in bianco e nero, però niente può spiegar meglio che ascoltare una delle loro canzoni, Chasing Cars.
Well, we do it all, we're doing everything, we're on our own. Well, I said we don't need anything or anyone.
I don't quite know, I don't quite know how to say or how I feel. Both three words I said too much. Well, I guess they're not enough.
Well, if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? What we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life.
Yeah. Yeah. Let's waste time chasing cars around our heads. I need your grace to remind me to find my own.
If I lay here, if I just lay here,
would you lay with me?
Would you lie with me and just forget the world?
Stiamo parlando di rock and roll.
Sì,
stiamo parlando di rock and roll da 42 minuti e una venticinquina di secondi e non abbiamo ancora parlato però del vivo.
Del king of
del
rock.
King.
E allora dai, parliamone.
E allora raccontami tutto quello, perché so che ti sei documentata ben bene.
abbastanza.
Presley.
C'è tanto da dire, cercheremo di riassumerlo il più possibile. Tu pensa che Elvis, cioè, ha venduto più di 1 miliardo. Di dischi,
un settimo.
Quindi,
della popolazione
come
mondiale.
Come non parlare di Elvis? Allora, diciamo che allora lui proveniva da una cittadina del profondo sud americano e la sua famiglia era in condizioni economiche molto, molto precarie. Sì, perché la casa, infatti, era situata in una zona povera della città, vicino al quartiere dei Neri. E questo fattore fu fondamentale per la sua, per la sua educazione musicale, perché scoprì il piacere di fare musica nella chiesa che i suoi genitori erano soliti frequentare, ed ebbe l'opportunità di approcciarsi alla musica nera. E infatti questo fu un aspetto fondamentale della sua produzione musicale.
I rock and rollisti.
Esatto, perché imparò anche a conoscere ed apprezzare il gospel, che ebbe poi infatti tanta influenza sulla sua carriera. Il talento musicale di Elvis non tardò a manifestarsi quando per il suo 8° compleanno si fece regalare una chitarra.
Eccolo lì.
Quindi parte tutto con una chitarra, con la quale cercava di riprodurre le melodie ascoltate durante le riunioni di famiglia. Quindi parte tutto da lì. C'è da dire però che la vita era sempre più dura per la sua famiglia, e quindi il padre decise di trasferirsi a Memphis, nel Tennessee. Elvis aveva delle grosse difficoltà a fare delle amicizie con i suoi coetanei, poi per via del carattere estremamente introverso, del legame ossessivo con i genitori, anche del suo
non l'avrei mai detto il suo carattere.
Carattere sì, aveva un carattere estremamente introverso.
Poi sul palco si scatenava, quindi praticamente diventava un'altra persona.
Un dottor Jekyll e Mr. Hyde.
Esatto, come capita.
Ma lui si scatenava anche perché era molto, inizialmente molto nervoso per le sue prime apparizioni in pubblico.
Ah,
quindi
ecco,
questo lo portò ad avere dei ritmi abbastanza, muovere il corpo in una maniera abbastanza compulsiva, che poi in realtà fu un aspetto che piacque molto
alla gente.
Quindi dicevamo, un carattere molto introverso, per via del suo look con i capelli col ciuffo, le basette, era molto differente dal look dei suoi coetanei, quindi per via anche dei colori sgargianti con cui si vestiva.
Sì,
infatti lui si vestiva, andava a prendere i vestiti in un quartiere nero dove costavano di meno, e quindi questo aspetto, questo contatto continuo con la comunità di colore sviluppò un atteggiamento in Elvis antirazzista.
Ho capito. E lo rendeva un po' diverso.
Esatto, rispetto ai come dire, alle regole, alle,
esatto, sì, sì.
Del,
beh,
dell'epoca.
Questo poi ha fatto nascere il divo.
Esatto. Quindi un comportamento, dicevamo, rivoluzionario per l'epoca. Elvis cercò anche di aiutare la sua famiglia trovando lavoro come camionista e fu quindi proprio durante uno dei soliti giri con il camion che si imbatté in degli studi di registrazione dove si poteva registrare un CD pagando un dollaro. Questo era il 5 luglio del 1954, quindi lui si imbatte in questo studio di registrazione e ha l'idea di registrare qualche pezzo, in particolare il primo pezzo fu registrato per regalare in vista del compleanno della madre, per farle un regalo.
Ecco, il regalo.
Però il timbro di voce di Elvis e il suo modo assolutamente innovativo di cantare colpirono immediatamente il proprietario di questo studio, che erano i Sun Records.
Sì, e il contratto arrivò, no?
Come?
E fu lì che il contratto arrivò.
Esatto, esatto, fu il trampolino di lancio di Elvis, perché questo produttore stava cercando un suono nuovo, capace di unire le due anime d'America, quella nera e quella bianca, cioè di unire il country e il blues, e questo strano ragazzo col ciuffo sembrò proprio cadere a fagiolo,
esatto,
per questo
con il suo rockabilly,
esatto.
Si può dire, perché adesso mi è fatto venire in mente proprio quando hai detto che si uniamo le due parti. Il fatto che appunto la rockabilly vuol dire proprio quest'unione, perché deriva dal rock and roll, che è la musica che deriva dai neri, dal blues, e da hillbilly, che invece è un termine tradotto come montanaro, però veniva usato per descrivere un country popolare tra il pubblico bianco.
Esatto, quest'unione, il country è associato alla popolazione bianca.
Sì.
Esatto, infatti lui è il precursore anche del rockabilly.
Del rockabilly.
E quindi con il primo pezzo, intitolato That's Alright Mama, lui appunto ebbe questa introduzione.
Diciamo sfonda.
Sfonda, esatto.
Nel mercato discografico del rock and roll,
infatti nasce il rock and roll in questo momento. Fu un successo enorme e che qualche giorno dopo la pubblicazione del singolo dette modo ad Elvis di esibire le sue fantastiche qualità di frontman. Infatti durante la sua performance, come ti dicevo prima, sia a causa del ritmo incalzante sia a causa del nervosismo dovuto all'emozione, cominciò a dimenare il bacino e muovere le gambe a tempo di musica. E quindi questo provocò un effetto devastante,
se vogliamo, in delirio,
sul
immagino,
pubblico, soprattutto su quello femminile. Infatti le donne presenti andarono in visibilio e cominciarono a urlare.
Svenne anche qualcuno, magari.
Penso proprio di sì. E quindi questo fu la miccia, diciamo, che in seguito alla quale
Elvis.
Sì, molte furono le richieste di esibizioni dal vivo del giovane. Quindi Elvis era diventato in pochi giorni la stella della musica americana. Un singolo molto conosciuto tutt'oggi,
sì,
di Elvis è il singolo Hound Dog, che adesso ci andiamo a sentire. Not a hound dog, crying all the time. questi primi brani inizia il fenomeno Elvis. Siamo nel gennaio del 1956 ed Elvis effettua le prime sessioni ufficiali per la RCA a Nashville. E da queste due sedute di incisione fu tratto un nuovo singolo, Heartbreaker Hotel. Elvis quindi entrò così ufficialmente in tutte le case d'America, quindi destando scandalo e preoccupazione per via dei suoi movimenti sensuali, ormai... diciamo, perché appunto il suo modo di ballare, agitando le gambe e il bacino a tempo di musica, cosa che gli valse il soprannome Elvis the Pelvis, cioè Elvis il bacino, ebbe l'effetto di una bomba a idrogeno sull'America ben pensante e bacchettona degli anni 50. E infatti associazioni cattoliche, sacerdoti, psicanalisti addirittura, uomini politici, sì, accusarono il cantante di corrompere con le sue movenze oscene, pensa un po', la meglio gioventù americana.
Ok, prima Little Richard, poi Elvis Presley,
infatti,
insomma,
chi più ne ha,
non
più
si
ne
accontentano
metta.
Mai.
Quindi, nel marzo del 56 venne pubblicato il primo album, Elvis Presley, la cui copertina ispirò, pensa un po', 25 anni dopo, quella di London Calling dei Clash.
Ah.
Fu in particolar modo la scatenata Hound Dog a colpire però l'immaginario collettivo, perché verrà citata persino nel film Forrest Gump.
Ah, ecco, che è la canzone che abbiamo
ascoltato.
Ed
è la canzone
prima.
Che abbiamo scelto e che adesso...
No, l'abbiamo già ascoltata.
Ah, è che l'abbiamo già ascoltato, giusto. No, in realtà volevo dire che egli debutta con Love Me Tender, che è il brano omonimo diretto dalla colonna sonora di un film che egli andò in cui andò a recitare. E la RCA ricevette prenotazioni per oltre 1 milione di copie di questo CD che faceva da colonna sonora appunto al film.
Ecco.
E tanto da dover addirittura chiedere aiuto ad altre case discografiche come la Decca
per poter stampare
per far fronte all'enorme richiesta. E il brano evidenziò come lo stile canoro di Elvis stesse cambiando, passando dal rock ad un approccio più morbido e melodico.
Beh, Love Me Tender, sì.
Sì, infatti, Love Me Tender è una delle appunto più rappresentative di questo genere più lento,
esatto.
Più da ballad. E quindi sull'onda del successo di Love Me Tender uscirono altri due film addirittura con Presley protagonista, Loving You in luglio e Jailhouse Rock in ottobre. Tra l'altro Jailhouse Rock è il titolo di una canzone, di un'altra canzone che adesso ci andiamo ad ascoltare. Dire Andrea però che la cavalcata di Elvis sia in campo cinematografico che in campo musicale ebbe sì un enorme successo, però appunto fu interrotta poi successivamente a causa anche di motivi familiari. Infatti l'artista che si era sposato con la figlia di un generale che aveva conosciuto durante il periodo della leva militare, questa relazione andò ben presto a rotoli.
Sfacelo.
Esatto, e questo provocò un progressivo distacco dal mondo esterno che lo portò paradossalmente a cercare sempre di più il contatto con il pubblico.
Ah, quindi lui
di solito era,
sai,
una reazione.
Ecco, gli artisti si deprimono, contraria, fanno un po' tutte queste. Invece lui voleva ovviamente poi avere la gloria del pubblico.
Esatto, ricercava quello che forse gli mancava nella sua vita sentimentale, certo, poi nel
suo lavoro.
E infatti il succedersi frenetico dei concerti, unitamente a un fisico fuori forma a causa appunto di queste vicende familiari e una crescente depressione, portarono Elvis a fare un uso smodato anche di farmaci. Tranquillanti, anfetamine, lo costrinsero a vari ricoveri ospedalieri già alla fine del 1973.
Ed ecco, inoltre, che nasce la rockstar.
Che è quello che poi infatti fa nascere il mito delle rockstar. Anche un'alimentazione disordinata, se vogliamo, lo portò a ingrassare notevolmente, ridusse l'ombra di ciò che era stato il fenomeno Elvis fino agli anni 70.
Ah,
quindi da questo momento in poi abbiamo il
decadimento,
esatto, unito anche a un'ansia crescente, una grave forma di paranoia, e insomma questo portò Elvis poi a perdere ogni qualsiasi interesse nei confronti degli studi di registrazione. Infatti questo ebbe poi anche delle conseguenze sul pubblico, perché i giovani cominciarono a voltargli le spalle, considerandolo ormai un relitto,
certo,
una caricatura, quindi benché lui cercasse il contatto con il pubblico, in realtà lo stato fisico, la sua forma fisica, le sue performance
non
che non erano più eccellenti come una volta, ecco, portarono il pubblico a voltargli le spalle. E il declino fu confermato dal flop commerciale dell'album Promised Land.
Aia.
Nonostante però la sua decadenza fisica e psicologica, sì, invece ebbe tanti flop appunto sul finire della sua carriera, anche perché i concerti e le esibizioni non erano volute da lui, perché appunto abbiamo detto che lui si rifiutava anche, no, di rientrare negli studi di registrazione, quindi cominciava ad avere un certo una forma di rigetto verso l'ambiente musicale. Gli venivano imposti dalle case discografiche, perché lui era una banca e doveva continuare ad esserlo.
Capisco.
Questo lo portò poi successivamente alla morte, che subentrò nel 1977, il 16 agosto, a soli 42 anni, e la causa fu, si dice, un arresto cardiaco. E quindi adesso ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo di Elvis molto conosciuto.
Così concludiamo.
Esatto, Blues Suede Shoes.
Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Lock it. For the money, looking for the show, three to get ready now, go, 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 but don't you...
E abbiamo sentito Elvis, e siamo praticamente quasi alla fine.
Morto Elvis adesso.
Pochissimo, presentiamo l'ultimo, Richie Valens, che abbiamo già detto,
abbiamo già citato
triste,
nel caso di Buddy Holly.
Esatto, con Buddy Holly ci fu questa sua morte. Nell'incidente aereo dove lui appunto prese il posto, tra l'altro,
di un componente della
componente
band
di
Buddy Holly, non ricordo esattamente chi fosse, però per il lancio di una monetina si decise che doveva salire sull'aereo Richie Valens
a soli
al posto
17
del...
anni, e lui a 17 anni aveva un successo già enorme e aveva composto questa canzone che ci andiamo ad ascoltare, La Bamba di Richie Valens, che in realtà è una cover.
Ciao.